Ben ritrovati guys, a un nuovo appuntamento con Drop the Gate, il podcast dedicato al Supercross e al mondo del motocross con passione a 300 all'ora. Io sono Andrea Ettore, qua con me c'è Federico Benedusi, come ogni settimana, come ogni volta in radio. Ciao Fede.
Ciao Andrea.
Bene Fede, siamo qua, intanto salutiamo e ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato nei podcast precedenti, abbiamo visto i numeri, siamo rimasti anche piacevolmente sorpresi, vero Federico?
Sì, ci fa molto piacere questo seguito, continuate a seguirci e noi andremo avanti per questa strada.
Continuate a seguirci anche perché la stagione del Supercross sta iniziando a diventare croccante, come piace dire a me da diverso tempo, perché anche la gara di Oakland, che sembrava essere piuttosto lineare, ci ha riservato un finale a sorpresa e ci ha consegnato tante parole da dire in questo podcast, Fede, perché c'è stata la vittoria di Eli Tomac, che è ritornato diciamo al vertice, diciamo che ha costruito la sua vittoria nella maniera in cui noi abbiamo sempre visto Tomac, soprattutto nelle ultime stagioni. Un successo importante quello di Eli, che gli permette di avvicinare Roczen in classifica, poi parleremo di quello che è successo a Roczen e a Cooper Webb tra qualche secondo. Prima focalizziamoci un attimo su Tomac. Lo abbiamo rivisto diciamo nella modalità Tomac, cioè un pilota in grado di poter fare un po' quello che gli pare, di disfare tutto, perché durante la metà del main event aveva commesso un errore che aveva permesso a Roczen di ritornare in testa e di superarlo, però dopo è stato bravo a recuperare e ha vinto con quasi 5 secondi di vantaggio su Webb. Che dire di Tomac, Fede?
Il Tomac di Oakland, abbiamo detto, lo aspettavamo, è il Tomac con un errore di margine, ecco, nonostante la piccola sbavatura che ha commesso nel corso del main event, che gli è costata anche la prima posizione momentanea, è riuscito a recuperare e a vincere ugualmente. Chiaramente il Tomac che si presenta così è difficilmente battibile, è il discorso che facevamo anche a Anaheim. È chiaro che non tutte le gare sono così, però quando va in questa maniera non c'è possibilità di sconfiggerlo e di togliergli il bottino pieno della vittoria.
Esattamente, perché intanto è riuscito anche a partire bene e questo per lui è stato sicuramente un vantaggio, e poi come abbiamo visto durante la gara appunto ha un po' giocato tra virgolette con Roczen e quindi è andato a vincere per lui una gara molto importante che gli permette ora di essere a soli 3 punti da Roczen in campionato, 3 punti che però potevano essere di più se non succedeva quello che abbiamo visto appunto all'ultima curva dell'ultimo giro della gara di Oakland, perché un Roczen che sembrava ormai serenamente al secondo posto dopo aver condotto anche per diversi minuti comunque la gara al netto dell'errore di Tomac, un Roczen tra l'altro che è partito ancora benissimo e ormai sta diventando una caratteristica per lui piuttosto importante quella della partenza, perché riesce sempre a scattare davvero molto molto bene. È arrivato il contatto con Cooper Webb, come dicevo prima, all'ultima curva dell'ultimo giro, un contatto che ha lasciato il segno sul piede destro di Roczen, che in queste ore sta postando su Instagram il piedone gonfio, però sembra fortunatamente solamente una botta, e quindi a Oakland, anche se evidentemente, scusate, a Oakland, la prossima gara a San Diego evidentemente non sarà al 100% delle condizioni, però poteva anche andare peggio. Fede, è arrivato ancora l'ennesimo contatto tra i due e soprattutto è arrivato ancora quello che abbiamo visto durante la scorsa stagione, e se ti ricordi ne avevamo parlato anche all'inizio dei nostri podcast qualche settimana fa, Webb che riesce sempre a fregare Roczen all'ultimo giro, all'ultima curva, come nel 2019.
Un remake di Harrington dell'anno scorso, ma anche di diverse altre occasioni, come ricordiamo anche i tempi di Webb di Yamaha. È chiaro che Roczen ha passato un piccolo calo nel finale della gara, mentre Webb si è trovato decisamente bene, poi magari parleremo anche nel dettaglio un po' di Webb, della gara di Webb.
Esatto.
È chiaramente un problema adesso questo al piede che non ci voleva, e probabilmente condizionerà la prossima gara, perché è una botta abbastanza fresca e sembrava abbastanza anche piuttosto pesante, insomma, a livello fisico.
Diciamo che dovrebbero essere escluse fratture, e questo è sicuramente importante. Però è evidente.
È estremamente grave, però insomma, a distanza di una settimana è chiaro che un piccolo fastidio lo può dare.
No, anche perché soprattutto sappiamo bene che i piloti del Supercross in settimana si allenano per restare ancora appunto con il ritmo gara, e è evidente che Ken fino a forse venerdì non salirà in moto, ecco.
Sì, è chiaro che turba un po'
la preparazione
della settimana, sì, la preparazione che c'è di gara in gara. E qui sono anche due punti molto importanti lasciati per strada, perché in questa lotta con Tomac, che ormai insomma entrambi salgono sul podio da tre gare consecutive, bisogna rispondere colpo su colpo, nel senso che quando vince uno l'altro deve quantomeno arrivare secondo. Ecco, da questo punto di vista i due punti persi così all'ultima curva potrebbero avere anche un loro peso col proseguo della stagione, quando bisognerà fare i conti, ecco.
Esattamente, un peso che ha anche avuto il podio e soprattutto la maniera in cui è arrivato il secondo posto per Coupe Web, lo dicevi qualche secondo fa Federico, una gara partita in sordina per il campione in carica e poi conclusa veramente in crescendo, è arrivata con appunto, come dicevamo prima, l'attacco a Roggen all'ultima curva, tra l'altro costruito molto molto bene. È chiaro che anche però a questo punto Roggen deve un po' capire che quando ha dietro Webb evidentemente deve trovare qualche soluzione differente, perché se andate a rivedervi anche le immagini del main event, era stato bravo Roggen a contenerlo, diciamo, fino all'ultima curva, riuscendo anche a rispondere all'esterno soprattutto e rischiando anche parecchio agli attacchi di Webb, e poi però all'ultima curva si è lasciato fregare ancora una volta, ed è chiaro che anche qui deve trovare un po' una soluzione per evitare che questo si possa ripetere. Dicevamo, Webb comunque competitivo, Webb che abbiamo visto soprattutto negli ultimi minuti, quello del 2019 sostanzialmente. Tu giustamente, Federico, spesso mi ricordi che secondo te KTM non è al top in questo momento e quindi non riesce forse a supportare al 100% Webb. Ora però anche lui ha recuperato qualche punto in campionato su Roggen, che ricordiamo in testa, e adesso evidentemente forse sull'onda di questo risultato dalla prossima gara si rilancerà al 100%.
Ma l'ha notato, cioè, prima di me l'ha notato Carmichael in telecronaca. Il circuito costruito quest'anno a Oakland non presentava particolari tratti di Woods, che è la zona in cui la KTM e Webb hanno subito di più, hanno faticato di più in questo inizio di stagione, e Webb puntualmente è tornato nelle primissime posizioni, è tornato a correre una gara un po' più lineare. È importante il fatto che nel finale sia andato così forte, perché se parlavamo di Webb un po' in difficoltà a livello fisico inizio di stagione, pensando anche a St. Louis, adesso di certo la situazione è migliorata. È importante proprio questo feeling con la moto che dovrà trovare di gara in gara, dovrà un po' mettere una pezza anche sulle piste più complicate tortuose.
Infatti parlavi delle whoops, io Fede avevo trovato quella statistica che avevo postato su Twitter questa
settimana,
esatto, i tempi di percorrenza, ed era piuttosto evidente che chi è veloce, è il più veloce sulle whoops, alla fine vince sempre la gara. E avevano postato appunto un addetto ai lavori americano questa statistica molto interessante, che poi ovviamente va a completarsi con quello che dici tu. È evidente che su piste più, diciamo, lineari viene fuori evidentemente Webb, ma soprattutto non vengono mostrati i limiti della KTM. Sulle piste invece un po' più complicate, un po' più tecniche, Honda e Kawasaki forse sono un passo avanti.
Webb in questo momento ha bisogno di trovare una vittoria, e per arrivare a una vittoria bisogna battere Tomac, bisogna battere Roggen, ma in generale bisogna trovare anche un feeling migliore con la moto, non bisogna solo sperare che la pista sia favorevole, perché se Webb vuole confermare il titolo, e non è comunque un'impresa impossibile visto che i punti di distacco da Roggen sono solo 18, pur essendo quinto in classifica, insomma non tutto perduto, però bisogna ancora migliorare sotto il punto di vista proprio dell'assetto del feeling con la moto. Webb mi sembra stare piuttosto bene ultimamente, perché ripeto, ha fatto un ottimo finale di gara a Oakland, quindi questo è un segno è un buon segno a livello fisico, ci mancherebbe.
Sì, sì, assolutamente.
Bisogna limare qualche problema con la moto.
Chi invece ha fatto un'altra una gara importante è stato Adam Sansarulo, vero Fede? Che è rimasto, diciamo, in lotta per il podio anche per diversi minuti. Un Sansarulo che ha portato a casa questa volta un buon risultato e si era riconfermato ancora molto veloce durante le prove. Quindi, come avevo detto, è evidentemente sui tempi, insomma, con cronometro in mano, quando non c'è il main event, probabilmente il pilota più competitivo. E diciamo che, e tu l'hai sottolineato diverse volte durante i nostri podcast in precedenza, il suo percorso di crescita sta continuando ad andare avanti piuttosto bene e in futuro, tu parlavi anche di un web che deve stare davanti a Roxane e Tomac, dovrà sicuramente stare davanti anche a un Sansarulo.
Sicuramente quando Sansarulo troverà un po' la sua strada, un po' la costanza di rendimento, che in una stagione di debutto non è facile, di certo sarà un cliente pericoloso, perché Sansarulo a Oakland è riuscito finalmente a correre una gara piuttosto lineare, sì, senza particolari problemi, si è giocato subito il podio.
Sì, teneva anche il ritmo di Roxane all'inizio della gara abbastanza bene, ecco.
Sì, sì, insomma, che sia un pilota veloce non lo sappiamo di certo ora. Ripeto, il concetto è quello di un pilota che in questa stagione non avrà particolari ambizioni di successo, deve trovare una certa costanza, il ritmo con una 450 può puntare ai successi di tappa. Io penso, ripeto, come dico ormai ogni settimana, penso che ce la possa fare piuttosto tranquillamente, perché la velocità c'è, l'abbiamo vista. Il ritmo di gara dipende un po' dalla testa, dagli errori che fa o non fa, da come parte, chiaramente, perché è una cosa importante, però direi che gli ingredienti ci sono tutti, anche la moto chiaramente funziona bene, quindi
sì,
così penso che non si possa fare.
Così come chi si ritrova ancora in terza posizione in campionato è Justin Barcia, è vero Federico, che sta cercando anche lui di ritrovare un po' quella competitività che a maniera sorprendente gli abbiamo visto avere ad inizio stagione, però gara dopo gara si sta rivelando quello che tu hai sempre detto nelle ultime settimane, cioè il Barcia che conosciamo è quello delle posizioni degli ultimi main event, ecco.
Sì, tutto sommato siamo in quella posizione lì, tenuto un buon sesto posto per il campionato, certo è un risultato positivo, per Yamaha anche, visto che comunque anche a Oakland Plessinger non ha toccato palla.
Plessinger, che è evidente che l'infortunio della scorsa stagione lo ha completamente messo, non dico KO, però sembra veramente un pilota totalmente diverso rispetto a quello che avevamo visto quando ha vinto il titolo nella 250. Ecco.
Lo sta condizionando. Chiaramente corre una gara alla settimana, riprendere il ritmo e la condizione fisica, cioè se parti già in ritardo per le prime gare devi rincorrere, non c'è niente da fare. Già che riesca a ottenere piazzamenti vicino alla top 10, insomma, deve essere considerato un segno
importante.
Abbastanza positivo. Purtroppo adesso non penso che possa fare tanto di più. Se poi Yamaha ha già qualche difficoltà di per sé, insomma, tutto sommato sta facendo il suo discreto lavoro. Non tocca palla perché purtroppo non manca qualcosa. Manca ancora qualcosa e non è il Plessinger che l'anno scorso ha mostrato buone prestazioni, almeno qua e là, anche se pure nel suo caso era una stagione di debutto. Aspettiamo ancora qualche settimana per giudicare appieno la sua stagione, per vedere se riuscirà un po' a riprendersi.
Non ha partecipato Chad Reed a questa gara, che tra l'altro l'abbiamo visto anche confabulare con Ken Roxen all'inizio della manche finale, vedo Fede, un Chad Reed che si sta avviando, insomma, verso il finale della sua carriera. Peccato non averlo visto in pista anche nell'ultima prova, però insomma, Fede, tu che sei, diciamo, uno dei suoi più grandi fans a livello mondiale, io direi addirittura.
A pensare anche un po' alle macchine,
mi sa,
abbiamo visto ospite anche Daytona, insomma sta pensando a una nuova carriera, sommato ha 38 anni se non ricordo male, quindi penso che abbia un buon futuro anche in altri ambiti davanti a sé. Non so se questo fine settimana a San Diego, visto che comunque San Diego è una location che gli ha sempre portato molta fortuna, ha vinto 6 volte, quindi potrebbe essere uno scenario importante per correre un'altra gara, visto che già all'inizio della stagione aveva detto che non l'avrebbe corse tutte. Penso che quantomeno in California questo fine settimana possa esserci,
esatto. Atteniamo notizie ufficiali, insomma, anche attraverso i suoi account social per capire un po' come starà. Brevemente passiamo alla 250, Fede, così cerchiamo di non sforare troppo con i minuti, visto che te siamo molto bravi da questo punto di vista. 250 come sempre molto molto bella, continuo a ripetere che è un campionato veramente, anche se sostanzialmente è una corsa 3, però è una corsa 3 di grande qualità. Ferrandini è nato a vincere tra i fischi e questo purtroppo è da sottolineare. Ancora si porta dietro il contatto con Christian Craig, che lo sta, diciamo, condizionando a livello di pubblico durante la gara, però Ferrandini ha dimostrato veramente di essere intanto forte a livello di testa, perché quello che ha fatto con Faulkner appunto sull'onda di quello che era successo con Craig non era così scontato, un sorpasso duro però corretto assolutamente, e soprattutto si è tornato in testa al campionato.
Grandissimo, intanto ha un buonissimo coach in David Bulemen, sicuramente saprà come affrontare un po' il fatto di correre fuori casa tra virgolette, perché lui ha corso tanto tempo in America, quindi sicuramente sa come affrontare situazioni come quella in cui si trova Ferrandis adesso. A Oakland ha battuto Faulkner abbastanza nettamente, questo non è poco, perché insomma se Faulkner non sbaglia è piuttosto difficile.
Sì, soprattutto lo ha recuperato, lo ha passato e lo ha anche distanziato, cioè proprio un vinto di forza.
Piuttosto netta, sì, è di forza. Cooper anche questa volta è partito un po' male, mi dà l'impressione che stia un po' puntando sull'incostanza degli altri due a questo punto.
Hai ragione,
perché ha fatto 3 gare buone da podio, poi vabbè a Glendale ha passato una serata un po' difficile, però in generale i trend delle ultime 2-3 settimane mi sembra quello di un pilota che forse sa di non essere totalmente a livello degli altri due e punta un po' sull'incostanza,
come se sapesse che prima o poi uno di quei due là va a sbagliare.
Sì, mi dà un po' questa impressione, visto che lui comunque sa essere regolare a sufficienza, se non sbaglia le partenze soprattutto. Ferrandis e Faulkner sono molto forti, però l'abbiamo visto anche in questo inizio di stagione, non sono del tutto esenti da errori.
Ma potrebbe anche essere una tattica di Yamaha, avere due piloti sostanzialmente così diversi e puntare, diciamo,
sì.
Esatto.
Due piloti molto diversi l'abbiamo visto, non c'è assolutamente dubbio. È probabile che sì, Yamaha stia un po' puntando sulle qualità migliori di entrambi, perché comunque battere una Kawasaki 250 non è mai scontato, visto gli ultimi anni, visto cosa ci ha detto un po' l'ultimo decennio, gli ultimi 10-15 anni di Supercross. Pertanto è sempre molto importante per Yamaha battere la propria rivale. Certo, adesso hanno due punte, mentre Kawasaki ne ha una sola, perché l'altro, che è McAdoo, è tornato giusto a Oakland da qualche problema fisico e adesso chiaramente non è della partita al 100%. Honda fuori dai giochi, perché entrambi i piloti sono infortunati, quindi è una lotta che si restringe a 3 piloti adesso.
Assolutamente, ha fatto piacere rivedere comunque Alex Martin comunque nelle posizioni davanti, per sostanzialmente tutta la gara, è stato anche in testa con la Suzuki, una Suzuki che però abbiamo visto anche proprio occhio nudo a livello tecnico paga sicuramente qualcosa rispetto a Yamaha e Kawasaki, anche evidentemente Martin rispetto agli altri tre che abbiamo appena citato, però rivederla comunque lì davanti ha fatto piacere. Detto questo, prossimo appuntamento con il Supercross è nel fine settimana chiaramente a San Diego e la prossima settimana ve lo racconteremo. Federico, brevemente passiamo sugli internazionali d'Italia che si sono svolti nella nebbia un po' di Ottobiano questo fine settimana. Internazionali d'Italia che insomma fino ad ora come possiamo definirli? Cioè molto scontati, nel senso che abbiamo la Honda che stradomina sia con Geyser che con Evans, tanto Evans ha ottenuto anche la pole position. Siamo in attesa a questo punto della gara di Mantova, dove ricordo ci saremo anche noi due con il ritorno di Cairoli, e a questo punto potremmo lì vedere un po' il primo confronto soprattutto tra Cairoli e Geyser, nell'attesa dell'inizio del campionato, dove anche ci sarà Erlings chiaramente. Però diciamo che per adesso sia per Geyser che forse anche per Evans sono allenamenti un po' più carichi del solito, questi, ecco, permettetemi questa frase.
Nel momento in cui ci sono, direi, quattro piloti lì per il titolo mondiale, tre di questi guidano una KTM, e KTM non corre gli internazionali, è chiaro che ne resta uno e quello domina. È un Geyser molto tranquillo, io penso che, anzi sono sicuro che non stia mostrando il suo potenziale, perché non ce n'è motivo.
Credo che Honda stia approfittando di queste internazionali per sviluppare la nuova Honda, credo che questo sia chiaro.
Sicuramente per provare qualcosa senza particolari pressioni anche in un contesto di gara. Quello che stiamo vedendo da Honda è sicuramente già molto interessante, perché se Geyser lo conosciamo, Evans comunque al debutto in 450 sta rispondendo molto bene, perché Ottobiano ha ottenuto due secondi posti in maniera netta, direi molto netta, al di là del fatto che Yamaha ha portato solo una moto ufficiale, che Jonas non c'era e Yasikonis poteva fare molto di più ma ha sbagliato le partenze. Comunque anche i responsi che arrivano dall'australiano sono molto importanti. Settimana prossima, questo weekend a Mantova avremo una sfida, un banco di prova più importante con la presenza dei Cairoli. Di sicuro, insomma, per il campionato ormai l'esito è piuttosto scontato, nel senso che se Geyser a Mantova non fa disastri porta a casa entrambi i titoli. È chiaro che bisognerà guardare di più i risultati che arriveranno dalla pista nella giornata di domenica.
Assolutamente sì, e sarà anche curioso capire un po' le condizioni di Tony dopo il lungo stop per l'infortunio alla spalla. Capiremo di meglio insomma come è messo lui, come il valore anche di KTM in questo inizio di stagione, in attesa poi della prima gara del mondiale, sperando, e qua lo dico sinceramente, chiedo che ci possa essere un bel tempo a Mantova e quindi possiamo assistere comunque a gare, soprattutto insomma anche per i piloti, perché a parte per noi che siamo lì ad osservare, però vedere anche, evitare che sia il fango e quant'altro che abbiamo già visto in passato, anche per un rischio proprio per i piloti, e speriamo ci possa essere un bel tempo. E poi noi chiaramente attraverso i canali social live e poi anche su P300 insomma, e qua su Top the Gate vi racconteremo quello che è successo in quel di Mantova. Detto questo, Fede, io ti ringrazio.
Grazie a te.
Quest'oggi siamo stati abbastanza rapidi. Saluto, mi permetto di salutare l'account Passion per l'MX che ci segue direttamente dall'Uruguay, Fede, e quindi tra l'altro mi ha anche detto che sta cercando di imparare l'italiano per ascoltarci meglio, quindi siamo diventati davvero stra internazionali e lo ringraziamo per...
Didattici.
Esatto, sono contento, e per noi è un grosso piacere anche essere seguiti a livello internazionale, ecco. Quindi avanti così.
Molto bene così.
Detto questo, guys, noi ci sentiamo chiaramente su Radio 5.9 durante la settimana, venerdì con Stop and Go, poi ovviamente sui canali social, sul sito di P300 e quant'altro. Ciao a tutti, guys.
Ciao.